Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Mara Miceli incontra l'Arcangelo Gabriele. L'Arcangelo Gabriele è Rosario Trondolone.
È stato molto difficile raggiungerla e soprattutto convincerla a partecipare a questa intervista. Sa, le nostre curiosità sono tante, ataviche, per questa sua evanescente esistenza, composta di corpo, d'anima, di carne, di spirito, di parola e visioni. Quello che mi chiedo è come mai ha avuto tante resistenze. In fondo si tratta soltanto di una breve intervista. Cosa la spaventa di questo incontro? Quali segreti ha timore di doverci svelare?
Nessun timore, se non disagio verso una condizione inusuale. Io, come sa, sono sempre stato le corde vocali di Dio. Tramite me risuonavano le sue profezie, la sua collera, il suo infinito amore. Non credevo davvero potesse mai interessare a nessuno il mio pensiero. Non credevo neppure ad averne uno, le confesso. Come misurare una formica se il proprio metro è stato tarato per un gigante?
Il mondo è nato per accogliere piccole cose, persino più minute e fuggevoli di un'esistenza umana. Non dimentichi dove si trova ora. L'immisurabile è una misura del cielo. Invece, San Gabriele Arcangelo, il custode dei custodi, il protettore di tutti i protettori, sono calzanti queste definizioni che le hanno attribuito.
Anche. In fondo sono tante cose. Una molle sostanza che muta nelle mani sapienti dell'eccelso vasaio.
La mano sinistra di Dio, Kavir-El, o anche Ga, o anche Ka. Parole primitive, pure piene di significato. Termini che indicavano desiderio, sentimento, amore espresso, ma anche bir o vir.
Qualcosa che oggi voi definireste sovrintendente dell'acqua.
E quindi governatore dei liquidi, che sulla Terra costituiscono i tre quarti del pianeta. A lei dunque spetta di vigilare la totalità del regno fisico.
Nei conflitti tra bene e male, questioni tutte terrene, sì, certamente primeggio. Come sa, sono il perenne combattente del male.
San Gabriele, abbiamo imparato a conoscerla attraverso i testi sacri come il messaggero prediletto da Dio, un suo tramite col quale pochi prescelti potevano adempiere al proprio destino. Lei, ad esempio, compare nell'Antico Testamento come uno tra i primi arcangeli ad essere menzionato. Io mi riferisco, ad esempio, al libro del profeta Daniele, raccolto nell'Antico Testamento. E dopo che io ebbi parlato e pregato e confessato i miei peccati e i peccati del mio popolo Israele, e presentato le mie suppliche davanti al Signore mio Dio per la sacra montagna del mio Dio, e mentre stavo parlando e pregando, l'uomo Gabriele, che avevo visto nella visione all'inizio, stava volando veloce, recandosi vicino a me verso l'ora dell'offerta serale. E lui mi fece capire e mi parlò e disse:
Daniele, sono ora giunto per renderti capace di capire. 70 settimane sono dichiarate per la tua gente e per la tua santa città, per porre fine alle trasgressioni e per porre fine ai peccati e per perdonare l'iniquità e per prendere l'eterna virtuosità e per sigillare la visione e il profeta e per raggiungere il più sacro dei luoghi.
E da quel momento Daniele divenne un saggio interprete dei sogni del re Nabucodonosor e anche e soprattutto il più autorevole profeta della Babilonia. Lei è il rivelatore di quella sostanza primigenia che Dio raccoglie negli animi eletti. Attraverso la sua intercessione i prescelti apprendono il loro destino glorioso. Io però mi domando, perché è necessario il suo tramite? Dio può tutto, potrebbe infondere ogni sapienza in un solo istante di volontà. Anche con Daniele avrebbe potuto farlo. Eppure fece di lei il suo strumento, la sua voce, il suo corpo angelico.
Daniele era mortale. Un figlio dell'uomo prediletto da Dio, sì, con un cuore immenso che batteva dentro il suo corpo. Ma quale cuore umano può partecipare ai progetti d'amore di Dio? L'Onnipotente lo chiamò dalle rive dell'Ulai, ma poi si accorse di quanto troppo forte era la sua voce per un senso mortale e fu misericordioso affidando a me una piccola miseria terrena. Così mi disse: Gabriele, fa che quest'uomo possa capire la visione. E mise nella mia bocca queste parole: capisci, figlio dell'uomo, per la visione che appartiene al tempo della fine.
Io, San Gabriele, vorrei procedere attraversando cronologicamente sui momenti terreni, almeno quelli che ci è stato concesso di intravedere. Spostiamoci ora al tempo di Erode, re della Giudea.
L'unico re che riconosco è quello dei cieli.
E come cadenza il tempo degli uomini?
Con gli intervalli di Dio.
Sia meno escatologico, intervalli o interventi?
Non esistono vuoti nel regno dei cieli. Il vuoto è una condizione del vostro animo, una sagoma alterata delle vostre paure, la pronta ventura della vostra iniquità. Dove credete che Dio sia più assente, egli dimora. Nei suoi segni meno visibili, egli traccia linee più profonde. Dove pare muto, si alzano i suoi inni armoniosi. È il più deserto degli uomini, il campo prediletto da Dio. Il più arido darà frutti insperati e la siccità diverrà pioggia rigeneratrice.
Che senso ha essere i primi se presto o dopo vinceranno gli ultimi? Chi si occuperà delle 99 pecore nel tempo in cui il pastore le abbandonerà a se stesse per ritrovare quell'unica indisciplinata fuggitiva?
Nessuno sarà mai abbandonato, né amato meno. Nessun padre degno della sua fortuna ama un figlio più di un altro. Ma guai se un figlio malato fosse accudito come quello sano. Il vero amore ha vastità insperate, esponenziali risorse proporzionate alle necessità dell'amato. Vuole tornare a Zaccaria ora, vero? L'episodio per il quale ha scomodato un minuscolo re di un lembo di terra bruciata e desolante.
Lei sa che Zaccaria è la mia tappa obbligata prima della meta. Lei sa cosa mi urge più sapere, però mi sembra che ami giocare d'anticipo.
Ci ha insegnato anche questo. Se vi lasciassimo sempre nel vostro stato di grazia del libero arbitrio, vi sareste estinti da qualche millennio.
Quanto potere abbiamo sul nostro destino? Quanto è frutto delle nostre scelte? Solo un millesimo, un attimo, un sogno? O non siamo altro che figuranti in un disegno eterno, meravigliosamente composto, nel quale compariamo qualche istante recitando il ruolo che ci è stato affidato a nostra insaputa, come buoni, cattivi, vittime, carnefici, ricchi o poveri, obbedienti.
La vostra numerazione, per quanto esponenziale e apparentemente illimitata, non potrebbe contare che una misera parte delle scelte che vi sono concesse. Ogni granello che compone la vostra amata e detestabile, per come l'avete ridotta, terra, non basterebbe a quantificare il numero delle strade che liberamente potreste percorrere. Le parole da dire, i sentimenti da manifestare e condividere, le carezze, i sorrisi, gli obiettivi, le rinunce, la pazienza, la carità, l'ammirazione, il rispetto. Quanti nomi potete dare ai destini di cui siete partecipi? Eppure, se la gabbia vi sta stretta, nel mondo vi perdete. E allora si alzano forti le vostre suppliche piene di scorciatoie. Volete l'indicazione per quella retta via che ritenete, per cieca stoltezza, una strada tortuosa, irraggiungibile, una chimera inventata nottetempo per rendervi schiavi. Aprite gli occhi. La via più ovvia è spesso la più vicina e quasi mai in salita.
Dunque anche Zaccaria aveva una scelta, quella di credere e continuare a parlare, udire, manifestare la sua gioia e il suo sgomento. Per lei fu dunque una sorpresa trovarlo impreparato, un tormento a punirlo?
Può un regista stupirsi del finale a sorpresa del suo copione?
No. Ma può stupirsi dell'improvvisazione di un attore?
Se non conosce l'indole più profonda del commediante a cui affida la sua parte. Ma in quel caso non è un buon regista.
Quindi Zaccaria improvvisò? O recitò pedissequamente il suo esistenziale copione?
L'uno e l'altro. Zaccaria adempì il suo destino.
Quando, come dire, fu convocato per assistere e partecipare a quell'evento prodigioso, anni prima, in eterno o in un istante. Nel senso, il tempo nel vostro tempo, perdoni il gioco di parole, come si misura? È una condizione imperturbabile o subisce delle variazioni? Si sente come un cuore che pulsa ma del quale non si contano i battiti, o tutto ha un suo limite, una sua vastità, nel micro e nel macro ingaggiata?
Io so quando è giunto il tempo di sapere. Nessuno mi convoca, poiché io sono già lì, nel luogo esatto dove la mia presenza è già scritta. Il tempo si compone di giustezza e impietà. E solo con esse si misura. Pensando a quel giorno, sulla destra dell'altare dell'incenso, mi sembra da sempre fossi in attesa. E le parole che espressi: non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti. Sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto. Quelle parole furono parole che risuonavano in me da quando fui solo un pensiero, una vaga entità in attesa della sua creazione. È come il vostro respiro, per voi così complesso, un universo di cellule collaborative, un sincrono di sforzo e contrazioni. Un miracolo nella semplicità della vostra anatomia, un'esigenza vitale imprescindibile alla vostra esistenza. Eppure semplice, ordinaria, come una folata di brezza primaverile.
Gabriele, mi dica, com'era la Palestina al tempo di Gesù? Di quell'annuncio di speranza per l'intera umanità? Quale lo scenario che avvolse Maria, generatrice del Messia, del Verbo che divenne carne?
Una valle profonda e incantata, la più profonda depressione della terra. Gli abissi del Mar Morto sfioravano il cuore del globo, preannunciando quello del Figlio di Dio. All'interno di questo prodigio di erosione, il mielato fiume Giordano, che come una lunga vena irrorava e nutriva quella terra arrossata prima di liberarsi nel lago di Tiberiade, per poi fondersi al mare.
Morto, intende. Sa, è un mare destinato all'estinzione per le numerose deviazioni del fiume Giordano che ne hanno ridotto drasticamente il volume e anche per il riscaldamento globale che a poco lo sta facendo evaporare.
Le avevo detto che siete i soli artefici del vostro destino, nella disfatta e nella gloria.
E invece mi dica, ma com'era la Galilea?
Era la zona più fertile di tutto il territorio. Ulivi secolari, ordinati filari di vite, palmeti colmi di ananas, profumati agrumeti.
Nazaret era in Galilea, il santo luogo dell'Annunciazione. Gesù ci trascorse l'intera adolescenza, eppure nell'Antico Testamento non è mai menzionata. Compare soltanto nel Nuovo. Nazaret, dimora di Gesù, che come abitatore di quel luogo verrà spesso chiamato il Nazareno.
Nazaret a quei tempi era un modesto vicolus, quello che oggi voi definireste un piccolo villaggio, abitato da un centinaio di persone, dedite all'agricoltura e alla pastorizia. Un minuto insediamento nei dintorni di Zippori, una città romana ellenistica. Non era necessario trascriverne il nome, ma piuttosto gli accadimenti, quelli sì. E Isaia lo fece. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire. Ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento. Con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia. Cintura dei suoi fianchi la fedeltà. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello. La pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. Ecco, quel germoglio, quel rampollo, non è altro che Nazar, che in ebraico significa vigna non potata, virgulti di germogli dove in uno fra tutti si posò lo spirito del Signore. Nazar. Il Nazareno. Di quante risposte avrà mai bisogno la vostra fede vacillante?
Non sono tanto le risposte, ma i segni, anche minuscoli, piccole, impercettibili tracce disperse sul nostro cammino che ci ricordino che la strada percorsa è quella giusta, che non ci stiamo perdendo, che siamo nel giusto.
È la vita la vostra strada. È nella vita che abita Dio. Il vostro amore è la conseguenza dell'amore che Egli prova per voi. Non c'è poesia o retorica in questa certezza.
Ed ora mi racconta di Maria, del suo mistero, dal buio allo splendore, dal nulla all'immensità, perché proprio lei, l'unica tra tutte?
Non solo nello sguardo, non solo nella fede, né nell'ubbidienza, nell'umiltà, nel coraggio, nella purezza. Il mistero di Maria è l'essenza del Padre. Maria fu un vespro che illuminò il cielo e la terra.
A lei però fu affidato un ruolo determinante: annunciare e rivelare questo mistero.
Io sfiorai la parola, le permisi di insinuarsi dentro e per sempre. E Maria vi crebbe, ne portò memoria, sussurrandola in eterno.
Dopo l'annunciazione, Maria si recò da Nazareth in visita alla cugina, che si trovava in una città di Giuda, circa 6 chilometri ad ovest di Gerusalemme. Maria, in quell'occasione, riassume un'ode delle più meravigliose mai composte da uomo, un inno di gratitudine a Dio, dove molti studiosi hanno ravvisato diversi temi già presenti nell'Antico Testamento, in modo particolare nei Salmi e nel Cantico di Anna. Questi, però, nella bocca di Maria di Nazareth assumono una connotazione nuova, mirabilmente carnale, sommamente celeste. Ecco, come in suo figlio, in quelle parole, la Vergine ci presenta un altro volto del cielo. Quale altro annuncio di salvezza, San Gabriele, potrà donarci il cielo a questi nostri tempi?
Diceva Teilhard de Chardin: salva il proprio tempo solo chi lo ama.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Mara Miceli ha incontrato l'Arcangelo Gabriele. L'Arcangelo Gabriele era Rosario Trondolone.